Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto. Prego che vedremo quello che Dio ha per noi stasera. La domanda che si può fare in tanti modi, ma più importante è la vita. La domanda più importante è, a livello dottrinale, se posso dirlo, come possiamo essere giusti davanti a Dio? Perché se non siamo giusti, al giorno di giudizio vedremo davanti a noi il lago di fuoco e saremo gettati dentro per essere tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli. Quindi come possiamo essere giusti davanti a Dio? Tenete quello in mente. Quando leggete un libro della Bibbia, è importante leggerlo per lo scopo per cui è stato scritto. Una cosa semplice ma importantissimo. Se noi leggiamo Giovanni, perché il Vangelo di Giovanni è stato scritto? Che Giovanni ha scritto Giovanni? Sì, Dio lo ha guidato, ma perché ha scritto? Giovanni ha scritto quello che ha scritto affinché voi lettori crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome, la salvezza. Quindi leggere Giovanni solo per leggere mancherai. Bisogna leggere, ok, questo serve per farmi capire che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Ci spiega il suo scopo. E leggere con quel filtro è il modo di capire il vero senso. Se scrivo una lettera e tu sai che lo scopo della lettera è per farti capire una certa cosa e tu ignori quello e solo leggi per quello che trovi, puoi mancare molto. E quindi è importante capire, e la Bibbia molto spesso ci dà lo scopo di un libro nel libro stesso. I Vangeli sono così. Per esempio, oggi voglio vedere in Luca. Vogliamo vedere Luca? E quando leggiamo i Vangeli ci spiegano il loro scopo. Ed è di vedere Gesù come Salvatore, Signore Salvatore, il Cristo, per avere la vita. Cioè, i Vangeli sono scritti per quel scopo. Per esempio, in Luca, all'inizio, capitolo 2, vi leggo io, Luca racconta la nascita, Luca 2, e l'angelo disse loro, i pastori nel campo, non temete, perché vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà, poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Allora, all'inizio del Vangelo, noi sappiamo che Gesù è il Cristo, il Salvatore. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni capitolo di Luca dovremo leggere tenendo conto che Gesù è il Salvatore. Questo ha a che fare con il fatto che Gesù è il Salvatore. Dovremmo leggere tutto tramite quel filtro e ci aiuta a capire meglio. Stasera vogliamo pensare al fatto che Gesù è il Salvatore, che giustifica. Ma che tipo di Salvatore è? Da Luca come possiamo sapere? Luca ci dà vari esempi. Per esempio, Luca collega le sofferenze di Cristo e il suo morto e la sua morte con il perdono dei peccati che troviamo nel nuovo patto. Luca 22, Se trovate Luca, andiamo a 22. Questo è Gesù parlando con i discepoli poco prima della croce, la notte prima. E Luca 22, leggo versetto 20. Gesù dice ai discepoli dopo la cena, così pure dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. Allora, leggere quello e poi andare avanti al versetto successivo non dovresti fare. Dovresti fermarvi. E quali domande? Quando leggete, bisogna farsi delle domande e non andare avanti senza avere le risposte. Che cos'è la domanda giusta da fare su questo versetto? Quali sarebbero una o due domande giuste da fare per capire questo versetto? Prendi il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. Quali domande dovremmo porci se stiamo leggendo questo per arrivare a capire meglio il suo senso? Che cos'è questo nuovo patto? Giusto? La Bibbia parla del nuovo patto altrove? Qualcuno si ricorda anche vagamente? Il nuovo patto. Che cos'è il nuovo patto? Trovate Geremia 31. Geremia 31. Questo è un brano da quasi memorizzare perché è così importante. Geremia 31. Leggo da 33 a 34. Avevano il vecchio patto, quello patto di Mosè, che avevano violato. E Dio, l'Eterno, dice: ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni. C'è un nuovo patto, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore, ed io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Non insegneranno più ciascuno al proprio vicino, né ciascuno al proprio fratello, dicendo: conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Questo è il nuovo patto, il patto che stabilirò in quei giorni, nel futuro. E questo è il patto che ha stabilito in Gesù Cristo. E cosa dice alla fine? L'ultima frase lì. Cosa dice Dio, l'Eterno, che farà alla fine di 34? Perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Cancellerò il loro peccato. Un perdono completo. Questo è il nuovo patto. Allora Gesù, quando dice: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi, sta dicendo: il mio spargere il mio sangue provvede che cosa? Il perdono. Cioè Gesù sta dicendo: da dove viene il perdono? Gesù sta dicendo: proprio lì. È il spargimento del mio sangue che provvede il nuovo patto, che sarebbe il perdono dei peccati. Quindi Luca, scegliendo che cosa scrivere dai vari cose, che non ha scritto tutto, ha scritto pezzi, ha scelto quei pezzi che ci fanno capire che c'è perdono per mezzo del sacrificio di Gesù sulla croce. E questa verità permea tutto il Vangelo di Luca. Poi, un'altra cosa interessante e importante, in Luca 22, di nuovo la notte prima della croce, Gesù identifica se stesso con il servo che soffre in Isaia 53. Ricordate Isaia 53, quello che è muto davanti ai suoi tosatori, macellato come un agnello davanti ai macellatori, Dio ha caricato il peccato su di lui, tutto quello. Gesù si identifica dicendo: sono io. Lo dice Luca 22:37. Gesù parlando con i discepoli alla cena: perché io vi dico che ciò che è scritto deve essere ancora adempiuto in me, in me. E poi cita quello che è scritto. Ed egli è stato annoverato fra i malfattori. Chiudo citazione da Isaia 53. Le cose infatti che sono scritte di me hanno il loro compimento. Quello è stato scritto di me, adesso sarà compiuto in me. Si identifica. Allora, in Isaia 53, quello era 11, 12 dice, sempre parlando di quello che farà Gesù, Isaia 53, 12, perciò gli darò, Dio Padre, gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire. Ed è stato annoverato fra i malfattori, egli ha portato il peccato di molti e era interceduto per i trasgressori. Quello è 12. Lui ha citato da lì. Ma 11, ho scambiato numeri, dichiara, egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. E Gesù dice, quello che è scritto in Isaia 53 di me sta per essere adempiuto. Sto per caricarmi dei peccati di molti affinché saranno giustificati per conoscenza di me. La salvezza è quando Gesù sparge il suo sangue per il peccato, essendo il giusto. E questo permette ad altri di essere giustificati. Allora, quando leggiamo Luca, dovremmo tenere in mente questo. Se uno legge la Bibbia per la prima volta, capirà la salvezza se Dio gli tocca il cuore, ma non capirà molto altro. Ma la seconda volta capirà molto di più. Perché la seconda volta, quello che hai imparato la prima volta, comincia a rendere molto più chiaro quello che legge la seconda volta. E la terza, la quarta, la ventesima volta, capisce cose che non aveva mica capito prima, perché adesso ha una base. Adesso, ah sì, certo, questo parla di quello, nuovo patto. Prima volta che uno legge la Bibbia, cos'è questo nuovo patto? Ma dopo che ha letto tutto, potrebbe ricordarsi, se non la seconda volta, la terza o la quarta, ah no, ho letto di patto, era in Geremia, mi ricordo che ho segnato. Ma cos'è questo patto che arriverà? Allora, la Bibbia spiega la Bibbia, e quando abbiamo preso conoscenze di certe realtà, bisogna leggere il resto della Bibbia alla luce di quella realtà. Non dobbiamo leggere solo quello che stiamo leggendo in quel momento. Dobbiamo tenere presente le verità che abbiamo imparato altrove nella Bibbia per farci capire quello che stiamo leggendo in quel momento. Se no capiremo poco. Dobbiamo tener conto di questo. Allora, tenendo quello in mente, che uno viene dichiarato giusto, come abbiamo appena detto in Isaia, come viene dichiarato giusto uno? Tramite il spargimento di sangue di Gesù che si carica dei loro peccati. Gesù rende giusto con il suo sacrificio. Ok, adesso il brano per stasera. Luca 18. Luca 18. Versetto 9. Luca 18, versetto 9. Gesù parlando. Disse ancora questa parabola. Per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano, invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, dicendo, Oh Dio, sii placato verso me, peccatore. Io vi dico che questi, e non l'altro, ritornò a casa sua giustificato. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Il versetto 14 ci spiega qual è lo scopo che Gesù ha qui. Io vi dico che questi e non quell'altro ritornò a casa sua giustificato. Gesù sta dicendo con quella frase: io vi spiego perché vi do questa parabola. Per insegnarci o vi come tornare a casa giustificato. E come evitare non essere giustificato. Non è un insegnamento profondo sulla giustificazione, perché Gesù non era ancora andato alla croce. E quello che Gesù spiega tramite gli apostoli, negli epistole, spiega di più. Ma è già qui. Tre cose da notare da questo uomo che si considerava giusto. Notiamo ancora lui. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Tre cose qua. Questo uomo si vedeva giusto moralmente, religiosamente, e vede una cosa che non avevo visto io prima. Da dove viene la sua giustizia? A chi attribuisce la sua giustizia? Guardate. Io avevo visto male. A chi attribuisce la sua giustizia? A Dio. A Dio, guardate. A Dio. Lui pregava, Gesù non implica che era falso in quello che pregava. Dice dentro di sé. Non pregava per vantarsi. Ascoltatemi tutti. Gesù ci rivela quello che pregava nel suo cuore. Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini. Allora, lui dice: per grazia tua sono moralmente buono. Non sarei così se non fossi stata un'opera tua in me. Ma io non sono rapace. Io sono onestissimo nel mio lavoro. Non sono ingiusto. Io, padre, non sono adultero, sono fedele. Non sono come quel pubblicano che truffa le persone. Questo è grazie a te. Grazie a te. Sono moralmente buono. E poi, grazie a te, sono religiosamente corretto. Seguo quello che ci dici. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto ciò che possiedo. Che non è che faceva solo quello, ma era un modo di dire: padre, signore, io seguo tutto quello che ci insegni. Ma questo è grazie a te. Lui attribuiva la sua giustizia a Dio. E devo ammettere che non avevo visto, e ho sentito, e ho detto: è vero, è vero. Lui non diceva: io sono così. Diceva: oh Dio, grazie. Questo viene da te. Non ringrazi Dio per quello che è tuo. Ringrazi Dio per quello che hai ricevuto. Lui dava a Dio il merito di essere un giusto. Non credeva di essere arrivato per merito suo. Non credeva di aver creato questa giustizia in se stesso. La sua giustizia per lui veniva da Dio. Era convinto che era non per il suo merito, ma per opere di Dio in lui. E Gesù non ci dice niente di negare che era così. Non dice che Questo uomo era falso che non stava ringraziando Dio di cuore. Non dice nulla del genere e dovremmo perciò accettare le parole che sono scritte. Però versetto 9 ci fa capire qualcosa. Disse ancora questa parabola per certuni che presumevano di essere giusti. Questo uomo diceva: io sono giusto per grazia. Io sono giusto in come vivo per merito tuo. E Gesù ha fatto questa parabola per certuni che credevano di essere giusti per merito di Dio. È importante notare la distinzione. Egli si fidava nella sua propria giustizia che secondo lui Dio aveva dato a lui. Egli si fidava per la sua salvezza, si basava sulla sua giustizia che secondo lui era un dono da Dio, non era una cosa che aveva meritato. Grazie a te. Non sono come tanti. Io potrei essere come loro, ma grazie a te non sono così. Tu hai operato il mio cuore e perciò sono un uomo giusto. E si fidava nel fatto di essere un giusto. E questa era la base con il quale si presentava davanti a Dio. Egli non credeva di aver meritato questo, di aver essere arrivato per sui sforzi, credeva che fosse un dono da Dio, ma credeva di essere un giusto per il suo comportamento che Dio gli aveva dato a lui di vivere. Per capire se è possibile ricevere da Dio la capacità di comportarsi in modo giusto al punto di essere accettabile a Dio, torniamo indietro qualche versetto. Luca 17:10. Gesù sta parlando una parabola di come il cielo. Parla di un padrone con servi, rappresenta Dio con noi. Inizio a 7. Ora chi di voi, se ha un servo a arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando è tornato a casa dai campi: vieni subito a metterti a tavola. Non gli darà piuttosto: preparami la cena, rimboccati le vesti e servami affinché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu. Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli era stato comandato? Non lo penso. Così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite: siamo servi inutili. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Gesù sta dicendo: voi che credete in Dio, se fate tutto ciò che vi è stato comandato, se riuscite a ubbidire in ogni cosa, dovrete dire: siamo servi inutili, che vuol dire senza merito. Abbiamo solo fatto quello che dovevamo fare. Facendo tutto quello che Dio comanda, che poi nessuno fa, ma se uno potesse fare, non avrebbe ancora alcun merito davanti a Dio. Perché come si può avere un merito davanti a Dio ed essere un giusto? Non facendo tutto quello che ci è stato comandato. Allora, Gesù mostra che non abbiamo meriti davanti a Dio quando ubbidiamo. Abbiamo colpa quando non ubbidiamo, ma non abbiamo merito quando ubbidiamo. E quindi si applica quello che dice 17:10 al fariseo. Egli credeva di meritare da Dio perché grazie a Dio era un giusto, ma sbagliava. Infatti sappiamo che sbagliava, perché in 14 Gesù dice: io vi dico che questo pubblicano e non l'altro, non il fariseo, ritornò a casa sua giustificata, cioè Gesù sta dicendo il fariseo tornò a casa ancora sotto condanna. Non era giustificato. Allora passiamo ora a considerare il pubblicano che è tornato a casa giustificato. Leggo 13. Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, oh Dio, sii placato verso di me, peccatori. Abbia misericordia di me. Io vi dico che questi, e non l'altro, ritornò a casa suo giustificato. Perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Questo pubblicano non guardava a se stesso. Non guardava a niente in se stesso. Sapeva di non avere nulla con cui raccomandarsi a Dio. Sapeva che non poteva mai meritare nulla da Dio. Non poteva mai essere considerato giusto. Noi che viviamo dopo la croce di Cristo, lui era prima, sappiamo meglio come Dio giustifica. Cioè, comprendiamo meglio. Lui non capiva tutti i dettagli come noi. Noi conosciamo la verità di 2 Corinzi 5,21 che conoscete. Egli, Dio Padre, ha fatto essere o diventare peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui, in Cristo. Sappiamo che avendo vera fede in Cristo e in Cristo solo, noi siamo uniti a Cristo, siamo in Lui. La Bibbia usa questa frase. E perciò diventiamo, come dice questo brano, giustizia in Lui. Giustizia di Dio. Perciò Gesù Cristo è il giusto e per fede siamo uniti a Lui e siamo resi giusti perché Egli soddisfa totalmente quello che Dio richiede dall'uomo avendo vissuto perfettamente e la sua giustizia quando siamo in Lui, la sua giustizia conta come la nostra. Quando abbiamo vera fede in Gesù. E quando leggete la Bibbia, teniamo sempre in mente quello che abbiamo imparato in altri brani. Ci fa capire i brani che stiamo leggendo. Subito dopo il versetto 14, Gesù parla del fatto che nel regno di Dio, cioè in Luca 18:15, li presentarono anche dei piccoli fanciulli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li sgridavano. Allora Gesù, chiamati a sé i fanciulli, disse, lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché di tale è il regno di Dio. In verità vi dico che chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non vi entrerà affatto. Qui Gesù, subito dopo la parabola del pubblicano e il fariseo, dichiara che bisogna ricevere il regno di Dio, ovvero la salvezza, come un piccolo fanciullo. Un piccolo fanciullo sa che non può meritare dai genitori. Presume la grazia. Ha fame, cosa dice? Dammi da mangiare. Non ho da pagare, ma io presumo che mi curerai. Non per qualche merito. Un piccolo fanciullo presume che mi curerai per bontà tuo, non per merito mio. E questo è l'unico modo di entrare nel regno di cielo. E poi, subito dopo, un altro brano, seguendo lo stesso filo, questo serve il giovane ricco, ma qui viene chiamato un capo, perché è ricco, è giovane ed è un capo religioso. E uno dei capi lo interrogò dicendo, maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna, per essere salvato? Gesù risponde elencando i comandamenti. E Gesù gli disse, 19, perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. E colui disse, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Questo qui dal suo metro aveva seguito tutto come il fariseo. Stava mettendo la sua fede in se stesso. Mi impegno per il regno. Mi impegno per Dio. Evito il peccato. Tu mi hai fatto questo e io cerco di farlo. Stava fidandosi su se stesso, sul suo comportamento, sulla sua osservanza della legge di Dio. Ma questo va contro quello che abbiamo letto in Luca 17:10. Se fai tutto quello che ti ho comandato, dovresti dire siamo servi inutili. Non abbiamo merito. Gesù non discute con lui se ha veramente osservato i comandamenti. Non nega. No, tu sbagli. Sto vedendo questo meglio. Piuttosto nel versetto 22, Gesù disse a lui, udito ciò, Gesù gli disse, ti manca ancora una cosa. Ti manca ancora una cosa. Solamente una cosa. Erediterai la vita eterna. Una cosa. Cioè questo uomo mancava una cosa, poi sarebbe stato perfetto appunto di meritare il cielo? Dice, ti manca una cosa. E poi dice, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma scusate, Gesù dice, ti manca una cosa sola. E subito dopo dice, vai a vendere quello che hai, dallo ai poveri, e poi vieni a seguirmi. Come siete voi con matematica? Ti manca una cosa sola. Vai a vendere quello che hai, dallo ai poveri, e vieni a seguirmi. Quanti avete contato voi? È una cosa. È solo una cosa. Qual è questa unica cosa? Credo proprio che Gesù stia dicendo, al momento tu sei attaccato ai tuoi soldi, ai tuoi beni. Tu devi essere attaccato a me. Questa è l'unica cosa che ti manca. Cioè, ti manca di essere attaccato a me. Quello è l'unica cosa che ti serve per essere salvato, per ereditare la vita eterna. Essere attaccato a me. Allora, tu sei aggrappato ai tuoi beni. Apri la tua mano. Lascia che cadano. Cadranno sui poveri. E poi, aggrappati a me e avrai la vita eterna. Questa è l'unica cosa che ti manca. Non devi osservare altre leggi per avere la vita eterna. Non devi arrivare a un livello ancora più alto, di più santità di vita. Tu devi avere me. E se tu hai me, avrai la vita eterna. Gesù non ha elencato altri comandamenti, cose in cui lui mancava. Mettiti a posto qui, e allora Gesù dice, hai bisogno di me. Solo avendo Gesù poteva essere perfetto, poteva essere giusto. Infatti Gesù in Matteo dice, lo stesso brano dice, se tu vuoi essere perfetto, vai a vendere quello che hai, dallo ai poveri e vieni a seguirmi. Ti renderà perfetto agli occhi di Dio. Ti renderà giusto agli occhi di Dio. In questo vediamo come uno può essere giusto davanti a Dio, come uno può avere la vita eterna, come uno può avere la speranza di vivere per sempre con Dio e superare il giudizio e avere la vita eterna. Avere Gesù Cristo. Aggrapparci a Gesù Cristo. Perché in Cristo siamo completi, in Cristo siamo perdonati, in Cristo siamo giusti, in Cristo siamo salvi. Gesù Cristo è la nostra vita. Gesù Cristo è la nostra speranza. Allora, cosa possiamo imparare da questo? Semplice. Prima, Gesù insegnava la giustificazione per fede in Gesù. Lo stesso Vangelo che troviamo in tutti gli epistoli. La Bibbia è sempre Bibbia. La salvezza è sempre per mezzo della giustizia che arriva da Dio la giustizia non mia che Dio mi dà, non arrivo mai a essere giusto per conto mio. È la giustizia di Cristo che mi copre. Guardate insieme i Filippesi 3, famoso, conosciamo bene. Ma vediamo i paralleli con Filippesi 3 e il fariseo che pregava nel Tempio. Filippesi 3, Paolo sta parlando, e versetto 4, Paolo dice che ci gloriamo in 3, in Cristo Gesù, e non ci confidiamo nella carne, benché io avessi di che confidarmi anche nella carne. Se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, come quel fariseo, io ancora di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei. Quanto alla legge, fariseo. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle che ho ritenuto una perdita a causa di Cristo, anzi ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. E per essere trovato in Lui, abbiamo letto prima, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Per conoscere Lui, Cristo, e la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo posso giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, perché anche io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Allora, mi fermo lì. La giustizia di cui Paolo parla qui non era una giustizia che lui aveva perché Dio le aveva permesso di camminare bene. Era la giustizia di Cristo che Dio aveva messo su di lui. Il fariseo credeva di avere giustizia perché Dio gli aveva donato di arrivare ad essere giusto. La vera giustizia non possiamo mai arrivare ad essere, perché Dio è troppo santo e cadiamo. La vera giustizia è la giustizia di Gesù Cristo, che Dio mette su di noi. Allora, un'altra verità che vedo da questo è che non importa quanto uno è morale o religioso, non bisogna porre la propria fede in qualsiasi cosa in noi stessi. E non importa che è Dio che ha prodotto questa crescita. Benissimo, grazie a Dio per la crescita, ma non è la base della nostra fede. Come se la giustizia dipendesse un po' da quello. Poni la tua fede in Gesù Cristo e la sua giustizia, al tuo meglio e al tuo peggio. Infatti, parlando al nostro peggio, le verità di questo brano mi incoraggiano moltissimo a non scoraggiarmi, non scoraggiati, a causa del peccato che ancora dimora in noi. Dobbiamo combattere strenuamente, ma non dobbiamo scoraggiarci perché la nostra posizione davanti a Dio non dipende dal fatto che camminiamo bene questa settimana. La nostra posizione davanti a Dio dipende dal fatto che Gesù Cristo è giusto. E quando cadiamo, confessiamo il peccato, convinti dalla realtà che Dio ci insegna, che Dio mi accetta, oggi, per mezzo di Gesù Cristo, e sono coperto con la sua giustizia. Signore, io confesso questo peccato, e io mi fido che tu, di quello che dice, che tu mi perdoni e mi purifichi, e io sono giustificato oggi come ieri, perché la mia giustizia non è in base al mio cammino, in base all'opera di Gesù Cristo. Satana ci mette in testa delle accuse. Un titolo di Satana è l'accusatore. Tu non vali. Non ti rendi conto il metro di Dio. Non ti rendi conto quanto tu manchi. Il problema è che è vero. È vero. Il metro di Dio è altissimo. E noi manchiamo tantissimo, al nostro meglio. Ma non siamo giusti davanti a Dio perché camminiamo bene. È stato detto, lascio a te a pensarci, è stato detto che non abbiamo mai fatto niente di cuore puro. Non abbiamo mai fatto niente alla luce della assoluta santità di Dio che in sé sarebbe accettato da Dio. Nessuna buona opera è stata fatta con un cuore assolutamente puro, senza nessuna motivazione sbagliata. E io non mi sento di contraddire quello. Pensando a me stesso, al mio cuore, sono convinto che sia verissimo. Non ho mai fatto nulla che, lasciando da parte la giustizia di Cristo che mi copre, potrebbe essere accettato da un Dio assolutamente santo. Lui accetta non perché è veramente perfetto, puro e giusto. Accetta per chi sono in Cristo. Genitori, un figlio fa mai una cosa perfetta per voi? Un figlio mai fa una cosa perfetta? La risposta è no. Ma non accetti quello che fa perché è perfetto, lo accetti perché hai scelto tu di amare quel figlio. Tu sei contento con un'opera dove tu vedevi anche dell'orgoglio nel modo di farlo. Ma tu sei contento perché hai scelto di amare quel figlio. Non sei contento per il merito del figlio, sei contento per il tuo amore per quel figlio. E lo è giusto nei tuoi occhi, non per merito suo. Quando un credente cerca di fidarsi dell'opera che Dio sta facendo nella sua vita, quando tu cerchi di stare bene perché Dio ti sta santificando, sarai sempre deluso. Perché la santificazione non è mai completa in questa vita. E per quanto Dio ti fa crescere, se tu sei onesto, vedrai ancora peccato. Allora sarai sempre deluso. Invece dobbiamo fondare la nostra fede, la nostra speranza nella giustizia di Cristo che abbiamo. Non dimentichiamo che ogni trasformazione morale che Dio gradisce, e gradisce molto, gradisce, è il frutto della giustificazione, non la radice. Se uno crede che la sua giustizia, giustizia creata da Dio, ha valore davanti a Dio. Se uno crede che la propria giustizia, vieni da Dio, abbia valore, arriverà per forza a disprezzare altri. Infatti Gesù ha fatto la parabola per certuni che si credevano, si presumevano giusti e disprezzavano gli altri. Perché se Dio, operando in me, mi ha reso giusto, allora quello lì Dio non ha reso giusto. Allora io sono superiore a lui, nella mia mente. E arriverò nel mio cuore a disprezzarlo, forse anche con la bocca. Se invece so che io non ho giustizia mia, sono giusto solo perché Dio ha messo la giustizia di Cristo su di me, non posso vedere altri meno di me, perché io non ho merito. Questo è quanto tanto importante. Non dimentichiamo mai che tutto il bene che possiamo fare e tutta la crescita che può arrivare a noi che ci fa somigliare più di Cristo non sarà la base del giudizio nostro davanti a Dio per determinare la nostra eternità. Sarà un frutto che glorificherà Dio per quello che ha fatto noi come credenti. E questo è importante capire perché ci sono tanti versetti, tanti, che fanno sembrare che la salvezza dipende dal nostro comportamento. Tantissimi. 1 Corinzi 6:9. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Potrebbe sembrare che va bene, eviterò tutti questi peccati con l'aiuto di Dio, e perciò, visto che ho evitato tutti questi peccati, ho visto bene, Dio mi darà il regno di Dio. Potrebbe sembrare così, ma dobbiamo leggere questi brani tramite il filtro che nessuno è giustificato per le opere. Infatti, quello era 1 Corinzi 6, 9, 10, leggo versetto 11, stesso capitolo. Ma sapete voi che gli ingiusti, scusate, appena letto, aggiungo 11, ora tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Siete stati. Che verbo è quello? Che tempo? Che voce è quello? Passivo. Non avete fatto voi. Qualcun altro ha fatto in voi. Siete stati lavati. Siete stati santificati. Siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù. La giustificazione è quando Dio applica la giustizia di Cristo ad una persona. La giustificazione dipende da questo, non da quanto una persona cresce. Allora la crescita non importa? No, la crescita rende evidente che sei stato giustificato. Ma la cosa bella è che al momento della salvezza la persona è giusta davanti a Dio. Quanto è se dovesse vivere un altro 50 o 70 anni crescendo sempre e diventando un gigante della fede? Non è meno giusto davanti a Dio dopo 70 anni di quanto era il giorno della salvezza, perché la sua giustizia è quella di Cristo. Non è meno giusto davanti a Dio nella sua caduta più profonda di quanto è nel suo momento più alto. Non è meno giusto davanti a Dio, perché la sua giustizia è quella di Gesù Cristo. Certo, ci sarà il giudizio per le ricompense, per i premi che avremo da offrire a Cristo tutta l'eternità, ma non per la salvezza. Non per la salvezza. Cosa possiamo dire dei ladroni sulla croce accanto a Gesù, quello che ha creduto? Che buone opere aveva lui? Cioè, non, la Bibbia non dice tanto, ma se è arrivato a quel punto e vedeva che meritava la morte, bisogna presumere che era un delinquente da quando era piccolo. Non aveva da offrire a Dio niente. Però ha creduto in Gesù, si è riconosciuto peccatore, ha confessato questo peccato, si è aggrappato a Gesù come chi poteva salvarlo. Ed è stato salvato. Pochi minuti, un'oretta, quello che era prima della sua morte, lo Spirito Santo toccò il suo cuore, ha visto in Gesù Salvatore, ha visto il suo peccato, ha visto la giustizia in Cristo. Ricordati di me quando entri nel tuo regno. Allora quel credente, perché è un credente, sarà giudicato con tutti gli altri credenti in base alle sue opere come credente. Quali sono le sue opere? Quante ne ha? Quante ne avrà? Diciamo che ha vissuto mezz'ora. Quante opere ne avrà? Ha cercato di evangelizzare un altro? Ha dato gloria a Gesù? E quelle opere saranno dimostrato davanti all'universo dicendo: frutto della mia giustizia che ho messo in lui. Le nostre opere danno gloria a Dio, perché frutto della mia giustizia che ho messo in quella persona. Non ci portano ad arrivare a Dio, dimostrano che Dio ci ha portato a sé. ciò che dovremo ricordare, dobbiamo ricordare, è che l'unico modo che possiamo avere da offrire a Dio è quando offriamo opere buone, sapendo, tenendo in mente che siamo già pienamente accettati da Dio. Cioè, se io cerco di meritare favori da Dio, sacrificando per Lui, sto offendendo Dio. Se io invece dico, Signore, io sono pienamente accettato da Te per mezzo di Cristo, allora Ti offro questo, che non serve per farmi essere accettato, sono già accettato. Ti servo per dirti grazie. Quell'opera viene accettato. E non mi porta ad avere qualche merito davanti a Dio. Mi porta a glorificare Dio di più. Dio è da parte nostra. Dio è da parte tua. Se tu sei in Cristo, è da parte tua per mezzo di Gesù Cristo. Ricordate un'altra cosa, una lezione. Come si può essere salvato? Non migliorando la vita, ma credendo in Gesù Cristo. Perciò annunciamo il Vangelo ad altri. Non c'è altra salvezza. Non ci sono persone buone agli occhi di Dio. Tutti andranno al lago di fuoco se non sentono e poi credono nel Vangelo. Annunciamo il Vangelo. Annunciamo il Vangelo, non c'è altra salvezza. Tutti sono perduti, condannati senza il Vangelo. E poi date a Cristo, diamo a Cristo tutta la gloria nell'opera della salvezza. Il mondo esiste per glorificare Cristo. Gesù portò il nostro peccato, subì la nostra condanna sulla croce, ma inoltre ha vissuto perfettamente. Quindi Gesù è la nostra giustizia, avendo portato il peccato, ma Gesù è la nostra santificazione, essendo Lui santo e perfetto. Diamo a Lui tutta la gloria. Paolo considerava tutto come perdita per avere la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per guadagnare Cristo. Cristo è tutto quello che abbiamo. Gesù Cristo è la nostra vita. Oh, che possiamo vedere Gesù come la nostra vita. Così dice Paolo in Galati 2. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Che possiamo dire quando siamo soli. Tu sei la mia vita. Tu sei la mia vita, Gesù. O solo Te. Preghiamo. Padre, quante volte pensiamo alla vita cristiana pensando a mille cose, quando una cosa importa: pensare a Cristo, aggrapparci a Cristo, porre tutta la nostra fede in quello che è Cristo per noi. Noi non possiamo arrivare ad un punto di giustizia nostra, per quanto potremo mai crescere, non arriveremo mai. Ma dal primo giorno che siamo salvati, siamo giustificati con la giustizia di Cristo e non possiamo essere più giustificati. Oh, che possiamo comprendere questo. Tutti noi cadiamo e spesso quando cadiamo siamo scoraggiati e crediamo di aver perso il privilegio di essere i tuoi figli o di avere qualche cosa da te, implicando in modo indiretto che quello che abbiamo da te è per merito, merito nostro. Ma non abbiamo nulla da te per merito nostro, abbiamo per merito di Gesù Cristo. Oh, farci comprendere questo di più. Aiutaci a non credere di avere una giustizia pur essendo un dono da Te in noi stessi. Aiutaci a vedere che la nostra giustizia è quella di Gesù Cristo. Aiutaci a vivere questo. Aiutaci a proclamare questa verità. Ti prego, per la gloria di Gesù Cristo, la nostra giustizia, la nostra vita. Amen.